Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle 8, quando celebro l'Eucaristia, ho un ricordo per voi. E vorrei salutare innanzitutto tutti gli ascoltatori, ma in particolare chi è ammalato, chi è in carcere. E un pensiero a un'anziana molto fedele all'ascolto, che è la nostra Mirella. Ringraziamo il Signore per questo dono di Radio Maria che entra nelle nostre case e arricchisce la nostra vita con preghiera e riflessione cristiana. Siamo nell'anno della misericordia e quindi nelle trasmissioni penso di privilegiare il racconto della vita dei santi e delle sante che hanno vissuto e fatto conoscere la divina misericordia del cuore di Gesù. Oggi in particolare vi parlerò della segretaria della Divina Provvidenza, così l'ha chiamata Gesù, per Santa Faustina Kowalska. E in questa trasmissione faccio riferimento al libro pubblicato dalla Velar LDC, scritto da Jan Kupka. E la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia, come sempre, che permette di rendere un po' più piacevole l'ascolto.
Esiste ormai un'ampia letteratura sulla vita e sul cammino spirituale di Santa Faustina Kowalska. In questa trasmissione ne diamo solo le tracce delle tappe più importanti. La fonte primaria di cui ci serviamo è il suo diario, che rispecchia l'azione di Dio nella sua anima e registra le sue visioni della Divina Misericordia.
Siamo nella Polonia del XX secolo, 1905, piccolo villaggio, Glogowiec. Chiedo scusa se qualche pronuncia dei nomi polacchi non sarà esattamente come va fatta. E lì nasce Elena Kowalska. La Polonia non esiste sulla carta d'Europa quando lei nasce. La sua terra natia appartiene all'impero russo, che governa quel territorio in seguito alla terza spartizione della Polonia, una vera tragedia, spartita tra Russia, Prussia e Austria nel 1795.
La rivoluzione dell'ottobre del 1917 rovescia l'impero russo e alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918, cambia tutto lo scenario dell'Europa. La Polonia riacquista la sua indipendenza nel 1918, dopo 123 anni dalla spartizione del 1795. Nella guerra con la Russia, la sua battaglia decisiva è definita il miracolo della Vistola. E la Polonia occupa buona parte della Bielorussia, il territorio di Vilna e la parte più occidentale dell'Ucraina.
Così la Seconda Repubblica Polacca scompare nel 1939 a causa dell'attacco congiunto della Germania nazista e dell'Unione Sovietica. Inghilterra e Francia a quel punto dichiarano guerra alla Germania nazista e, come sappiamo, è l'inizio di una terribile guerra, la Seconda Guerra Mondiale.
In questo contesto storico della Polonia si inquadra la vita di Santa Faustina Kowalska, chiamata l'apostola e segretaria della Divina Misericordia. Ciò che Faustina Kowalska vive insieme a tutti i polacchi è il forte desiderio di libertà e di una indipendenza nazionale. Con la costruzione dello Stato libero nel 1918 sono apparsi nuovi problemi relativi all'integrazione sia politica e sociale sia religiosa nella Polonia indipendente.
La famiglia di Santa Faustina è molto povera, si tratta di contadini, 1905. Nel piccolo villaggio nasce, ancora oggi questo villaggio è piccolo e conta circa 300 abitanti. Si sente poco parlare della rivoluzione in Russia, dell'insurrezione popolare, dello sciopero, che c'è stato a Lodz, a Varsavia, brutalmente soppresso dalla polizia. Nell'agosto termina per i contadini il lavoro di raccolta estiva dei campi e iniziano i preparativi per l'autunno. La vita quotidiana dei contadini si svolge attorno alle feste popolari e religiose.
A Glogoviec, la famiglia Kovask, che si prepara ad accogliere un terzo bambino, ha già due figlie. Giuseppina, nata nel 1902, e Genoveffa, nata nel 1903. È una famiglia povera, ha 3 ettari di terra e 2 ettari di prato.
Il padre, Stanislavo Kowalski, che morirà nel 1946, è un uomo semplice che guadagna il pane per la famiglia lavorando come falegname e contadino.
La madre, Marianna, che morirà nel 1965, guida la casa e si prende cura dei bambini. Formano una famiglia buona che cerca di vivere secondo i principi morali e religiosi.
Il 25 agosto del 1905 nasce Elena, la terza di 10 figli. Il 27 agosto la piccola è battezzata nella chiesa parrocchiale di San Casimiro dal parroco Don Giuseppe e le viene dato il nome di Elena.
Dei nati di questa famiglia, oltre ad Elena, hanno raggiunto l'età matura altri 5 bambini, 3 figlie e 2 figli.
Elena Kowalska cresce in un clima religioso unito alla dedizione per il lavoro domestico. Spesso ha visto pregare i suoi genitori, soprattutto il padre, che ha l'abitudine di cantare al mattino i canti popolari e religiosi. Dopo anni, Elena, già divenuta Suor Faustina, dirà: «Quando osservai come pregava mio padre, mi vergognai molto. Dato che io ero vissuto tanti anni in convento, non sapevo pregare con tanta sincerità e tanto fervore. Perciò ringrazio continuamente il Dio di tali genitori».
Nel 1914, all'età di 9 anni, Elena riceve la prima comunione ed è per lei un'esperienza profonda. Nell'autunno del 1917 inizia a frequentare la scuola elementare, che deve interrompere dopo 3 anni. È il tempo della Prima Guerra Mondiale e probabilmente la scuola è stata chiusa. Inoltre, i genitori non tengono tanto all'educazione della loro figlia. Sa leggere e scrivere e questo deve bastare. Hanno bisogno di lei per il lavoro nel campo e per pascolare le mucche. Dall'infanzia Elena si distingue per l'amore alla preghiera, per la laboriosità, per l'obbedienza e una grande sensibilità alla povertà umana.
Nel 1919 la 14enne Elena lascia per la prima volta Glogoviec e con il permesso della mamma si reca ad Aleksandrov, vicino a Lodz, per guadagnare qualcosa ed aiutare la famiglia. Trova lavoro presso la famiglia Goricevski, dove aiuta nel forno, nei lavori domestici, svolge i suoi compiti con dedizione e invia quasi tutti i guadagni a casa. Però non si sente bene, non può dormire, ha strane visioni notturne. Una volta vede una luce così abbagliante che ne sembra un incendio e perciò chiama tutta la gente e la mette in allarme. Dopo un anno di servizio lascia questa città e torna a casa. Nel 1920 per la prima volta Elena dichiara a sua mamma che vuole andare in convento. Ma sia i genitori sia tutta la famiglia sono decisamente contrari alle sue aspirazioni. Dopo un breve tempo, quando le acque si sono calmate, Elena decide di recarsi questa volta a Lodz per cercare lavoro che le permetta di vivere. Prende alloggio presso dei cugini e lavora a servizio domestico. In quel tempo sente però una voce interiore che la spinge a lasciare il mondo ed entrare in convento per servire solo il Signore.
Seguendo la spinta interiore, lascia il lavoro e nel 1922 torna a casa chiedendo con insistenza ai genitori il permesso di entrare in convento, ma riceve nuovamente un rifiuto categorico. In tale situazione delusa e depressa, cerca di sopprimere in sé la chiamata e si dà alla vanità della vita, come confessa nel suo diario. E dice: «Il richiamo continuo della grazia era per me un gran tormento, però cercavo di soffocarlo con i passatempi, evitavo di incontrarmi con Dio intimamente e con tutta l'anima mi rivolgevo verso le creature».
1923, Elena prende servizio come domestica presso la signora Marcianna Sadowska. Un giorno va a ballare insieme a sua sorella e, mentre balla, all'improvviso vede Gesù che le dice queste parole: «Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai?» Dopo questa visione lascia la sala da ballo e si reca nella chiesa a pregare. Sente la voce che la invita a partire per Varsavia. Arrivata nella capitale della Polonia nel luglio del 23, incontra Don Giacomo Dabrowski, che le trova un idoneo servizio domestico presso la famiglia Lipstick. Mentre lavora come domestica, inizia a bussare alle porte di vari conventi, chiedendo l'ammissione. Finalmente, nell'agosto del 24, lei ha già 19 anni, dopo essere stata respinta ovunque, Elena bussa alla porta della congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, a Varsavia, e chiede di essermi accolta. Finalmente la prendono. Deve tuttavia lavorare ancora un anno per accumulare il denaro necessario per un modesto corredo da suora che a quei tempi era indispensabile.
Da quel momento Elena Kowalska trascorre 20 anni della sua vita in una costante ricerca di Cristo. Il suo spontaneo e disinteressato amore per il prossimo, che esercita nel servizio come domestica, si tramuta nell'amore totale per Dio. Segue la voce di Dio che già nella sua giovinezza la chiamava a recarsi in un luogo solitario, dove possa pregare tanto.
Il 1 agosto 1925 si realizza il sogno di Elena, quando è ammessa come postulante tra le suore della congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia. In quel giorno cominciano i suoi 13 anni di vita religiosa nella detta congregazione, in cui le vengono affidati soprattutto lavori materiali come pulizie, servizio in cucina, giardinaggio, portineria. La congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia, alla quale Elena si è unita, è stata fondata nella seconda metà dell'Ottocento da Madre Teresa Eva, che apre a Varsavia la prima casa della Misericordia per le giovani moralmente traviate. La congregazione gestisce le case di misericordia che accolgono ragazzi e donne bisognose. E oltre alla formazione religiosa, esse seguono anche corsi di istruzione professionale.
Alla fine del gennaio 1926, Elena parte per Cracovia per terminare il postulantato e iniziare i 2 anni di noviziato. Il 30 aprile 1926, dopo gli esercizi spirituali di 8 giorni, Elena inizia ufficialmente il noviziato, ricevendo l'abito e il nome da religiosa. Da questo momento si chiamerà Suor Maria Faustina. In quel tempo, attraverso un periodo di oscurità spirituale che la giovane suora descrive così.
Nel suo diario dice: «Verso la fine del primo anno di noviziato cominciò a farsi scuro nella mia anima. Non provo alcuna soddisfazione nella preghiera. La meditazione per me è una gran fatica. La paura comincia ad impossessarsi di me. Penetro a fondo nel mio intimo e non mi scorgo nulla, all'infuori di una grande miseria. Vedo anche chiaramente la grande santità di Dio. Non oso alzare gli occhi fino a Lui, ma mi prostro nella polvere ai Suoi piedi e mendico la Sua misericordia».
Il momento di svolta, si può dire di conversione e di purificazione, avviene il Venerdì Santo del 1928, quando durante l'adorazione serale la novizia sofferente sente l'ardore dell'amore divino e vede più chiaramente quanto Cristo abbia sofferto per lei. Sor Faustina dimentica le sofferenze passate e si abbandona totalmente a Dio misericordioso. In questo stato d'animo, il 20 aprile, inizia con altre suore gli esercizi spirituali in preparazione al pronunciamento dei voti temporanei. Dopo ciò, rimane nella casa di Cracovia a lavorare nella cucina. Alla fine dell'anno 1928 è trasferita alla casa di Varsavia, dove rimane per quasi 2 anni.
Suor Faustina arriva alla casa delle suore a Plock nel giugno del 30. Le vengono assegnati i lavori nella cucina, nella panetteria della casa, nel negozio in cui si vende il pane. Il lavoro è piuttosto pesante. Suor Faustina si sente spesso stanca ed esausta. Il 22 febbraio 1931, la sera della prima domenica di Quaresima, Suor Faustina, nella sua camera, ha una visione di Gesù che descrive così.
La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca, una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto la veste, che ivi, leggermente scostata, lasciava uscire 2 grandi raggi, rosso l'uno e l'altro pallido. Muta, tenevo gli occhi fissi sul Signore. L'anima mia era presa da timore, ma anche da gioia grande. Dopo un istante Gesù mi disse: «Dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sottoscritto Gesù confido in te. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero».
Sor Faustina riferisce sulla visione prima al confessore e poi alle superiore della sua comunità. Il confessore spiega alla sconcertata povera suora che questa visione riguarda la sua anima. Le dice che deve dipingere questa immagine nel suo cuore. Quando Suor Faustina lascia il confessionale, sente di nuovo la voce di Gesù che le chiarisce la sua volontà e le dice: «La mia immagine c'è già nella tua anima».
La visione di Gesù e le sue chiarificazioni contengono una missione ben circoscritta che deve compiere una semplice suora. Così dice Gesù dice a Suor Faustina che i peccatori non devono aver paura di avvicinarsi a lui.
Dal suo diario dice: «Le fiamme della misericordia mi divorano. Voglio riversarle sulle anime degli uomini». Ma lei stessa non sa dipingere e non trova né aiuto né appoggio da altre suore. Di più, le superiore non le credono e ritengono che le richieste di Gesù siano frutto di immaginazione di una povera suora. Passa quasi un anno. Suor Faustina non riesce a liberarsi da questa visione, ma non si scoraggia a parlarne di nuovo. Si susseguono gli avvenimenti della vita ordinaria e a Cracovia, il 1 maggio del 1933, pronuncia i voti perpetui. Il 25 maggio parte per la città di Vilna, sua nuova destinazione.
Suor Faustina arriva a Vilna alla fine di maggio 1933. Durante il viaggio si ferma a Częstochowa per affidare alla Madonna Nera la sua vita religiosa. Vive già da 8 anni nel convento e porta nel suo cuore la visione interiore di Gesù che a Plock le ha ordinato di dipingere l'immagine e di impegnarsi per istituire la festa della Divina Misericordia. Il convento delle suore è piccolo rispetto a quello di Cracovia. Ci vivono 18 suore e 60 educande. A Suor Faustina è assegnato il compito di occuparsi del giardino del convento. Anche se non sa nulla di piante e di giardinaggio, si dedica al lavoro con tutto il cuore, considerandolo compimento della volontà di Dio.
All'inizio del suo soggiorno a Vilna incontra, e questo è un incontro veramente provvidenziale, Don Michele Sopoco, che è il confessore ordinario delle suore. A lui espone le visioni e le richieste di Gesù. Non so poco, è sconvolto da quello che gli racconta questa semplice suora, però cerca di aiutarla. Così il 2 gennaio 34 Suor Faustina si reca per la prima volta dal pittore Eugenio Casimiroschi, incaricato dal suo direttore spirituale di dipingere l'immagine di Gesù Misericordioso. L'immagine della Divina Misericordia, eseguita sotto la direzione di Suor Faustina, è terminata alla fine di giugno. Vedendola per la prima volta, Suor Faustina piange amaramente, perché Gesù non appare così bello come lei lo ha visto.
A Vilna continuano le apparizioni di Gesù. Il 29 marzo del 1934, giovedì santo, Suor Faustina, durante la Santa Messa, sente la voce del Signore che la chiama ad offrirsi per i peccatori, in modo particolare per quelle persone che hanno perso la fiducia nella Divina Misericordia.
In un atto di offerta a Dio, prende su di sé tutte le sofferenze, i timori e le paure da cui sono tormentati i peccatori, e in cambio cede loro tutte le consolazioni e le gioie che provengono dalla sua unione con Dio. Si affida totalmente alla misericordia di Dio.
Nell'agosto del 1934 Suor Faustina si ammala. Viene chiamata la dottoressa del convento e dosso poco le amministra l'olio santo. Le sue condizioni migliorano il giorno dopo, ma deve restare nella sua cella per riposare.
Nell'ottobre ha una visione di Gesù. Ritornando con l'educante dall'orto per la cena, Suor Faustina vede il Signore Gesù al di sopra della cappella della casa di Vilna, con lo stesso aspetto che aveva durante la visione di Plock, cioè con i raggi chiari e rossi. Questi raggi abbracciano la cappella della comunità, l'infermeria delle educande, e si allargano successivamente sul mondo intero.
Nell'anno 1935 due eventi segnano la vita di Suor Faustina a Vilna. Nel febbraio visita a Glogoviec la sua famiglia. Si reca a visitare sua madre malata e in pericolo di morte. L'incontro con i genitori è per lei una grande consolazione e un conforto. Nell'aprile collabora all'allestimento dell'immagine della Divina Misericordia, esposta per la prima volta alla venerazione pubblica nel santuario di Ostra Brama, in occasione della chiusura del Giubileo della Redenzione. E nell'ottobre parte per partecipare agli esercizi spirituali a Cracovia, dove rimane fino alla sua morte, avvenuta nell'ottobre 1938.
Suor Faustina aveva pregato tanto il Signore di mandarle un buono e santo direttore spirituale, perché sapeva che senza una guida si può facilmente andare fuori strada. Nel 1933 aveva appunto incontrato a Vilna Don Michele Sopoco, di cui dice: l'avevo conosciuto prima di arrivare a Vilna grazie ad una visione interiore. Un giorno lo vidi nella nostra cappella, tra l'altare e il confessionale. Avevo udito improvvisamente nel mio intimo una voce: ecco l'aiuto visibile per te sulla terra. Egli ti aiuterà a fare la mia volontà sulla terra.
L'incontro con Suor Faustina sconvolge la vita di Don Sopoco, al punto di decidere di abbandonare l'incarico di confessore. Le confessioni della semplice suora suscitano in lui domande e dubbi, tanto che chiede una visita psichiatrica che ha un esito negativo. Infine si decide a guidare quella strana suora, raccomandandole di esercitare soprattutto la virtù dell'umiltà. Suor Faustina così parla dei consigli ricevuti da lui, che diceva: sia tranquilla, e Dio, come ha cominciato, così terminerà. Maledico, fedeltà a Dio e umiltà, e ancora una volta, umiltà.
Don Michele Sopoco diventa un vero apostolo della Divina Misericordia, divulga l'immagine di Gesù dipinta secondo la visione di Suor Faustina. Nel 1936 scrive un memorandum ai vescovi polacchi in cui espone la dottrina di Suor Faustina e chiede l'approvazione della festa della Divina Misericordia. Visita alcune volte Suor Faustina a Cracovia. Durante la visita dell'agosto 37 le riferisce: ho fatto stampare quella coroncina che dovrà essere messa sul retro dell'immaginetta ed anche quelle invocazioni simili ad una litania che dovranno figurare anch'esse sul retro dell'immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e con essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Suor Faustina dice di lui: è un'anima crocifissa simile al Salvatore. E durante la Seconda Guerra Mondiale Don Michele Sopoco passerà a diventare professore nel seminario della sua città e morirà il 15 febbraio del 75 all'età di 86 anni. Su di lui è stato aperto il processo diocesano per la sua beatificazione e speriamo che presto lo possiamo vedere anche lui sugli altari.
Nel 1933 a Vilna, Don Michele Sopoco raccomanda a Suor Faustina di scrivere appunti sulle sue visioni di Gesù e i suoi dubbi. Per una suora semplice, senza istruzione e preparazione intellettuale, questo è un compito non facile. In un colloquio con Gesù del 28 luglio 1934, Suor Faustina ammette che per lei è difficile descrivere ciò che prova in fondo all'anima e talvolta non esistono nemmeno parole per descrivere la sua esperienza interiore. Sente però che scrivere è la volontà di Dio e perciò dice nel suo diario: «O Dio, mi ordini di scrivere, questo mi basta».
Nasce così il diario che Suor Faustina continua a scrivere per tutto il resto della vita e nel quale descrive tutta la profondità della sua vita spirituale e annota le visioni e le parole di Gesù. Il 15 dicembre 1935 a Vilna, Suor Faustina annota queste parole di Gesù: scrivi quello che ti dirò, per me è una delizia unirmi a te. Nel 1937 Gesù la chiama la segretaria della sua misericordia. Segretaria della mia misericordia, scrivi, parla alle anime di questa mia grande misericordia.
La segretaria deve scrivere le parole di Gesù, come lui stesso le dice durante l'adorazione il 14 febbraio 1938. Sempre dal diario: i tuoi pensieri sono uniti ai miei pensieri, perciò scrivi quello che ti viene in mente. Sei la segretaria della mia misericordia. Ti ho scelta per questo incarico in questa vita e in quella futura. Alla fine della vita, Gesù rivela a Suor Faustina che il compito della segretaria è quello di far conoscere a tutti la misericordia divina. Ecco le parole di Gesù che dice a Suor Faustina:
segretaria del mio mistero più profondo, sappi che sei in confidenza esclusiva con me. Il tuo compito è quello di scrivere tutto ciò che ti faccio conoscere sulla mia misericordia per il bene delle anime che, leggendo questi scritti, troveranno un conforto interiore e saranno incoraggiate ad avvicinarsi a me. E perciò desidero che tutti i momenti liberi li dedichi a scrivere. Suor Faustina realizza ancora oggi il suo compito di segretaria della Divina Misericordia per mezzo del suo diario che è diffuso in tutto il mondo. La sua attenta lettura ricorda una verità di fede sull'amore misericordioso di Dio, a volte dimenticata. Il diario è diventato un'opera che avvicina in modo straordinario il mistero della Divina Misericordia e affascina non soltanto la gente comune, ma anche i ricercatori che scoprono in esso una fonte per le loro ricerche teologiche.
L'immagine di Gesù misericordioso rivelata a Suor Faustina il 22 febbraio 1931 a Plock ed eseguita dal pittore Kazimierowski nel 1934 a Vilna rappresenta il Salvatore risorto che porta agli uomini la pace con la remissione dei peccati a prezzo della sua passione e morte in croce. I raggi del sangue e dell'acqua che provengono dal cuore, non visibile nel quadro, trafitto dalla lancia, e le cicatrici delle ferite della crocifissione riportano agli avvenimenti del Venerdì Santo.
L'immagine rispecchia in sé l'amore di Dio per l'uomo. Caratteristici in questa immagine di Cristo sono i due raggi. Gesù, interrogato da Suor Faustina circa il loro significato, spiega: i due raggi rappresentano il sangue e l'acqua. Il raggio pallido rappresenta l'acqua che giustifica le anime. Il raggio rosso rappresenta il sangue che è la vita delle anime. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della mia misericordia quando sulla croce il mio cuore, già in agonia, venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre mio. Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la giusta mano di Dio. Questi due raggi simboleggiano i santi sacramenti e tutte le grazie dello Spirito Santo, il cui simbolo biblico è l'acqua ed anche la nuova alleanza di Dio con l'uomo fatta per mezzo del sangue di Cristo.
L'immagine di Gesù misericordioso viene spesso chiamata immagine della divina misericordia. Il quadro non solo rappresenta la misericordia di Dio, ma sollecita a rammentare il dovere della fiducia cristiana nei confronti di Dio e la carità attiva verso il prossimo. Nella parte inferiore del quadro, per volontà di Gesù, si trovano scritte le parole «Gesù, confido in te».
Sempre dal diario: per mezzo di questa immagine concederò molte grazie alle anime. Essa deve ricordare le esigenze della mia misericordia, perché anche la fede più forte non serve a nulla senza le opere. Gesù ha legato promesse speciali al culto dell'immagine: la salvezza eterna, progressi sulla via della perfezione cristiana, la grazia di una morte felice e le altre grazie che gli uomini gli chiedono con fiducia. Nel 1935 a Vilna Gesù disse a Suor Faustina: «Dì al confessore che questa immagine deve venire esposta in chiesa e non nel convento dentro la clausura». Infatti, come testimonia il confessore da un suo poco, l'immagine è stata appesa una prima volta al santuario di Ostrava, ma per la conclusione del Giubileo della Redenzione, e poi è stata messa nuovamente in un corridoio abbastanza scuro del convento.
Per la prima volta Gesù parla a Suor Faustina dell'istituzione della Festa della Misericordia a Plock il 22 febbraio 1931, quando le trasmette la sua volontà riguardo all'immagine e le dice:
«Io desidero che vi sia una festa della misericordia. Voglio che l'immagine che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua. Questa domenica deve essere la festa della misericordia».
La celebrazione della festa della misericordia dovrà essere accompagnata dalla venerazione dell'immagine di Gesù misericordioso e i sacerdoti dovranno parlare in quel giorno della misericordia divina per risvegliare nei fedeli la fiducia. Suor Faustina annota tutto ciò il 15 dicembre 1935
e dice: «Nessuna anima troverà giustificazione finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia, e perciò la prima domenica dopo Pasqua deve essere la festa della dedicata alla misericordia, che ora è in uso nella Chiesa universale da celebrare appunto nella prima domenica dopo la Pasqua».
La coroncina alla Divina Misericordia è stata dettata da Gesù a Suor Faustina a Vilna il 13 o 14 settembre 35 come preghiera per placare l'ira di Dio. Suor Faustina racconta che in una visione ha visto l'angelo esecutore della collera di Dio in procinto di colpire la terra.
Allora Suor Faustina comincia a pregare perché si fermi quest'angelo, ma senza ottenere un esito. Ma in quel momento vede la Santissima Trinità e si accorge che le sue preghiere rendono impotente l'azione dell'angelo. La mattina del giorno dopo sente interiormente l'invito di Gesù a recitare la preghiera del giorno precedente. Chi recita questa coroncina offre a Dio Padre il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo per implorare misericordia per i propri peccati, i peccati del prossimo e del mondo intero. Ma allo stesso tempo, unendosi all'offerta di Gesù, si rivolge a quell'amore che il Padre Celeste dona a suo Figlio e in Lui a tutti gli uomini.
Gesù promette a tutti quelli che recitano la coroncina la grazia della conversione e di una morte serena. Ciò dice Gesù a Suor Faustina l'11 dicembre 1936. Nell'ora della morte difenderò come mia gloria ogni anima che reciterà questa coroncina, oppure altri la reciteranno vicino ad un agonizzante ed otterranno per l'agonizzante lo stesso perdono. Quando vicino ad un agonizzante viene recitata questa coroncina, si placa l'ira di Dio e l'imperscrutabile misericordia avvolge l'anima. La preghiera della coroncina, rivelata da Gesù a Suor Faustina, ha trovato grande diffusione in tutto il mondo.
L'ultimo periodo della sua vita, cioè dal maggio 36 all'ottobre 38, Suor Faustina lo trascorre a Cracovia, dove all'inizio le è assegnato il lavoro nel giardino e poi, a causa del progredire della sua malattia, il lavoro nella portineria. Questi ultimi anni furono per Suor Faustina un tempo di profonda unione con Dio, in cui avvenivano le rivelazioni di Gesù sul mistero della Divina Misericordia, ma furono anche un periodo di grandi sofferenze.
Il 19 settembre 1936 Suor Faustina è sottoposta a un esame del suo stato di salute nella clinica specializzata in malattie polmonari di Pragnik. Il medico che la visita conferma la diagnosi precedente, cioè una tubercolosi in fase avanzata. Cercando di salvaguardare la salute di Suor Faustina, il 9 dicembre le superiori la inviano al sanatorio di Pragnik presso Cracovia, dove rimane fino al 27 marzo 37 alle feste di Pasqua.
Nel giorno della partenza scrive: oggi parto per Pragnik, che è nei dintorni di Cracovia, vado a curarmi e devo restarvi 3 mesi. Ho accettato questa grazia della cura, ma mi affido completamente alla volontà di Dio. Faccia Dio di me quello che vuole. Non desidero altro se non fare la sua santa volontà. Mi unisco alla Madonna e abbandono Nazareth per andare a Betlemme, dove trascorrerò le feste del Santo Natale fra estranei, ma con Gesù, Maria e Giuseppe, perché questa è la volontà di Dio. Cerco di compiere in tutto la volontà di Dio. Non desidero maggiormente la guarigione che la morte. Mi sono affidata totalmente alla sua infinita misericordia e come una piccola bimba vivo nella massima tranquillità.
Quando la salute di Suor Faustina peggiora, è ricoverata per la seconda volta nell'ospedale di Pragnik, dove rimane dal 21 aprile al 17 settembre 38. Durante tutto questo periodo, Suor Faustina ha le visioni di Gesù che le ordina di scrivere la novena alla Divina Misericordia, da recitare dal Venerdì Santo sino alla vigilia della festa della Misericordia. Nell'ottobre 1937 Gesù detta alla sua segretaria un'altra forma di culto da recitarsi ogni giorno alle ore 15 e dice nel diario: è un'ora di grande misericordia per il mondo intero. In quell'ora non rifiuterò nulla all'anima che mi prega per la mia passione.
Alcuni mesi dopo, il 3 febbraio 38, Gesù trasmette a Suor Faustina le sue richieste relative all'ora della misericordia, dando le indicazioni più dettagliate. Figlia mia, ogni volta che senti l'orologio battere le 3, ricordati di immergerti tutta nella mia misericordia, adorandola ed esaltandola. Invoca la sua onnipotenza per il mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, perché fu in quell'ora che venne spalancata la mia porta per ogni anima. In quell'ora otterrai tutto per te stessa e per gli altri. In quell'ora fu fatta grazia al mondo intero. La misericordia vinse la giustizia.
Nel settembre la sua salute peggiora a tal punto che è ricondotta da Prantnik al convento, in cui, rassegnata, aspetta il momento di unirsi al Signore Gesù. Dopo lunghe sofferenze sopportate con grande serenità e pazienza, il 5 ottobre 1938, alle ore 22:45, Suor Faustina Kowalska raggiunge il Signore per ricevere la ricompensa promessa. Il 7 ottobre è sepolta nella tomba comune del cimitero della sua congregazione a Cracovia, la Wiedniki.
Nell'ottobre del 65 ha inizio nell'archidiocesi di Cracovia il processo informativo per la causa di beatificazione di Suor Faustina. Il 25 novembre 66 i resti mortali di Suor Faustina sono trasportati dal cimitero nella cappella della comunità delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia.
Il 20 settembre 1967 il cardinale Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, presiede alla chiusura del processo informativo diocesano e i documenti del processo sono inviati a Roma. Con il decreto della Congregazione delle Cause dei Santi del 31 gennaio 1968 si apre il processo di beatificazione della serva di Dio Suor Faustina Kowalska. La beatificazione di Suor Faustina Kowalska ha avuto luogo a Roma, in piazza San Pietro, il 18 aprile 1993.
La canonizzazione ha avuto luogo sempre a Roma il 30 aprile, durante la celebrazione del Grande Giubileo del 2000. Si chiude così la nostra trasmissione di oggi, perché vorrei lasciare qualche intervento da parte di voi ascoltatori. E termineremo poi con una bella preghiera, proprio quella che Gesù ha suggerito a Suor Faustina, e ci risentiremo su Radio Maria il 19 aprile, dove parleremo di un'altra apostola della Divina Misericordia, Edith Stein, Suor Teresa Benedetta della Croce.
Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno, sono Massimo, chiamo da Firenze. Mi senti? Senta, io ho ascoltato con attenzione e volevo ho sentito che Gesù gli chiede una preghiera alle 15 a Suor Faustina, ma non è la coroncina, che cos'è? O è la coroncina?
È la coroncina proprio alle 15.
Sì, sì.
Fondamentalmente sono appunto la coroncina, la preghiera fondamentale, e poi questa novena che dovremmo cominciare il giorno del Venerdì Santo, perché sono esattamente 9 giorni che ci separano dalla seconda domenica, cioè la Pasqua, la domenica dopo Pasqua. E queste sono le due principali. Poi ovviamente il cuore può arricchire, no? E ripeterlo in altre situazioni. Gesù suggeriva, per esempio, quando c'è un ammalato, quando c'è un moribondo e magari non riesce più a pregare, di pregare noi al suo posto. Ecco Massimo. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
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 Sono Stella, chiamo dalla Liguria. Ho sentito adesso che lei diceva che Gesù ha detto a Suor Faustina che chi recita la preghiera della Divina Misericordia concederà la conversione. Questo io l'ho sentito adesso da lei, non lo sapevo. Esattamente in che cosa consiste? Mi scusi, l'ascolto per radio.
Allora, cara Stella, vedi, la potenza della preghiera, quando entra nel cuore del Signore, ottiene questo meraviglioso effetto che il Signore manda grazie speciali a quelle persone che hanno proprio bisogno di scoprire il suo amore, dove le grazie speciali a volte sono anche, direi, il modo con cui le persone attorno si confrontano con loro, i gesti di carità, il perdono, la solidarietà, che aprono il cuore di persone che invece sono molto lontane dal Signore e gli fanno scoprire la sua misericordia. Quindi vedi, la preghiera come intercessione per qualcun altro, e il Signore che fa da ponte, quasi direi proprio per collegare la tua preghiera con le persone che ne hanno bisogno. A volte noi non sappiamo neanche chi sono queste persone, lo sa il Signore, ed è molto importante. Ciao Stella. Ascoltiamo un ultimo ascoltatore. Pronto?
Buongiorno padre. Io mi chiamo Elena e parlo dalla parlo da Milano.
Elena, dimmi.
Volevo dire una cosa semplice ma importantissima. Io ero lontana una ventina di anni fa, ero lontana da, non lontana, però non avevo la fede vera dentro nel cuore come adesso. E siccome ho avuto una brutta operazione che sono arrivata quasi all'emorragia a morire, e quando mi sono ripresa mi sono fatta tante domande. E poi avevo delle amiche tanto brave della Chiesa che mi hanno detto di leggere il diario di Santa Faustina. E io l'ho letto proprio in un fiato. E per me è come risorgere, come nascere un'altra volta. E vorrei che lo leggessero tutti, vorrei che gridarlo sui tetti. Ecco, per me è stata proprio una conversione bellissima. E ho visto anche tante grazie che ha fatto questa Santa Coroncina e anche la novena. La ringrazio di tutto, padre.
Grazie a te, Elena, della tua testimonianza. E sono contento che tu abbia dato a tutti noi questo segno della presenza della misericordia del Signore nei nostri cuori. Anche quando non ce ne rendiamo conto, è molto bello poi magari col passare degli anni scoprire che il Signore ha seminato, ha ricamato, e quindi continuiamo davvero a diffondere, ecco, questo è importante, diffondere il volto di Dio, che è il volto della misericordia. È quello che il Papa Francesco ha detto deve essere il tema fondamentale di questo anno santo della misericordia, che tutti possano davvero scoprire nel nostro modo di vivere, nella misericordia che noi diamo a tutte le persone, il cuore infinitamente misericordioso di Gesù. Dobbiamo chiudere per essere fedeli all'orario, e chiudiamo ovviamente con preghiera proprio di che ha scritto Suor Faustina. Ascoltateci, unitevi anche voi con il vostro cuore alla nostra preghiera.
Gesù, verità eterna e nostra vita, come una mendicante imploro la tua misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi.
O cuore sorgente di misericordia, da cui scaturiscono sull'intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da te luce per coloro che sono nel peccato.
Gesù, ricorda l'amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate così caro prezzo col tuo sangue.
O Gesù, quando medito il grande valore del tuo sangue, io mi rallegro di una simile grandezza, perché sebbene il peccato sia un abisso di ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del peccato.
Un'immensa gioia s'accende nel mio cuore, ammirando questa tua inconcepibile bontà.
O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché glorifichino la tua misericordia che è infinita. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Con questa preghiera chiudiamo la nostra trasmissione di oggi, ci risentiamo il 19 aprile buona Pasqua a tutti quanti.
Dagli studi di Radio Maria abbiamo trasmesso Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo.